SBS Italian.
Comunque no, aspetta, parliamo di ciclismo. L'hai detto, Peter Sagan ha vinto in volata la 13ª tappa del Tour de France. Lo slovacco al terzo successo in questa edizione della Grand Boucle ha preceduto il norvegese Christophe e il francese De Meer. Allora, noi stamattina abbiamo raggiunto sull'altra costa est, sull'altra costa d'Australia, dunque quella ovest, l'esperto di ciclismo Fabio Petrò. Fabio, buongiorno.
Buongiorno Francesca, buongiorno Dario e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ciao Fabio, ben ritrovato.
Allora Fabio, iniziamo con la tappa di ieri, che ci racconti?
Sì, ma la tappa di ieri, sai, dopo tutto quello che è successo nei velocisti che si sono ritirati nelle ultime tappe alpine di montagna, pensate che hanno lasciato l'altro ieri, ci sono stati tanti ritiri, c'è stato il ritiro di Cavendish, di Kittel, di Gaviria, di Groenewegen, di Greipel, quindi praticamente tutti i migliori velocisti che c'erano a questo Tour de France hanno abbandonato e quindi si sono ritrovati in pochi ieri a fare la volata, appunto come avete detto voi, Peter Sagan, Christophe e Johnny Degenkolb hanno lottato per vincere questa tappa. È stata una tappa interlocutoria dopo appunto tutta la salita che c'è stata negli ultimi giorni, i classici quattro corridori in fuga, l'ultimo è stato ripreso ai meno 5 dal traguardo, poi sembrava che la Trek Segafredo potesse avere la meglio per far sprintare il proprio corridore Johnny Degenkolb, che aveva già vinto a Roubaix, e invece è venuto fuori ancora Peter Sagan che è in questo momento al Tour de France il miglior velocista che c'è in questo Tour, perché ha dimostrato di tenere bene in salita, di andare sempre in fuga, di sprintare per i punti della maglia verde e poi di sprintare per i finali di corsa, dove riesce sempre ad arrivare nei primi 3-4 posizioni della classifica e soprattutto ha già vinto 3 tappe a questo Tour de France.
Eh sì, insomma, un po' un'evoluzione particolare per l'uomo ex campione del mondo che si era imposto inizialmente nelle corse di un giorno, adesso si sta ovviamente sta approfittando della mancanza di concorrenza nelle volate per aggiudicarsi quante più tappe possibili. Abbiamo parlato di ieri, ha detto giornata tranquilla dopo quello che avevamo visto l'altro ieri, e l'altro ieri avevamo visto anche il ritiro forzato di Vincenzo Nibali, caduto a 4 km dal traguardo dell'Alpe d'Huez. Tra l'altro c'è stato questo giallo sulle ragioni della caduta di Nibali. Inizialmente si era parlato di uno scontro con una moto della polizia, mancavano le immagini, poi delle immagini un po' confuse sono arrivate. Che cosa ci dicono, Fabio?
Ma la tappa dell'Alpe d'Huez ha veramente, abbiamo raggiunto l'incredibile, i tifosi che si accalcano lungo gli ultimi chilometri della salita, che pressano i corridori molto da vicino e poi accadono queste cose. Come hai detto tu, in effetti sembrava all'inizio che fosse stata una moto della polizia, della gendarmeria a toccare il nostro Vincenzo Nibali e farlo cadere per terra, invece poi si è visto che nel restringimento proprio all'inizio delle transenne, lì non si capisce molto perché dal video ci sono anche addirittura i fumogeni che coprono tutta questa cosa, però poi è venuto fuori questo video dove si vede che Nibali sembra che proprio agganci col manubrio una cinghia di una macchina fotografica di un tifoso che si era messo troppo in mezzo alla strada, si era sporto troppo, e quindi forse il restringimento, Nibali era tra Nibali, Froome e la moto, questo tifoso, e quindi chiaramente poi tutto può accadere, e quello che è accaduto purtroppo è una cosa che ha dell'incredibile, perché i tifosi devono capire che questi corridori fanno 200 km di tappa, sono nel massimo sforzo negli ultimi chilometri, sono in salita, hanno difficoltà di respirazione, cercano di portarsi avanti, cercano di vincere la tappa, e poi ci sono questi episodi incresciosi, perché non è giusto che Vincenzo Nibali, ma non perché è un italiano, perché poteva accadere a chiunque, in passato è accaduto a tanti altri corridori che non sono italiani, con questa caduta Nibali ha dovuto abbandonare il Tour, perché appunto ha avuto una frattura fortunatamente composta della decima vertebra toracica e quindi ha difficoltà a respirare, quindi non poteva continuare questo Tour de France.
Senti Fabio, poi parliamo anche di quello che significa per la classifica generale questo ritiro di Nibali. Intanto però, tornando all'attualità, si mantiene in giallo Geraint Thomas con 1 minuto e 39 di vantaggio su Chris Froome. Alla fine della tappa di ieri, proprio la maglia gialla del Tour ha ribadito che esiste effettivamente un problema di gestione dei rapporti con i tifosi, non soltanto in riferimento a quanto accaduto a Nibali il giorno precedente, ma anche ai fischi cui è soggetto Chris Froome, che lo ricordiamo è stato riabilitato poco prima dell'inizio della Grand Boucle e che probabilmente sta correndo non proprio nelle condizioni psicologiche ideali. Ascoltiamo Thomas al riguardo.
Obviously you get a few pats on the back after yesterday, which is nice, and you know, the morale's obviously high, which is helps, but yeah, when it comes to the finishes you might get a little bit more space, but only a couple of millimeters here and there.
Insomma, questo Geraint Thomas, esiste insomma questo problema, come si sta comportando la direzione del Tour per affrontarlo?
Ma guarda, proprio Thomas l'altro giorno ha rilasciato un'importante dichiarazione, dice: se ci sono persone che non ci amano, è un loro diritto, giustamente, dice, però l'importante è che ci lasciano correre in pace. Questa secondo me è una frase molto bella di Geraint Thomas e di tutto il ciclismo in questo momento. Giustamente il Tour de France sta cercando di fare il meglio, ha messo tante gendarmerie, tanta polizia lungo, ad esempio lungo i chilometri dell'Alpe d'Huez. Però questo non basta, i tifosi sono troppi, adesso il Tour de France, ma non solo, tutte le grandi corse a tappe, quando arrivano nelle salite devono pensare a qualcosa di nuovo, perché la polizia non basta più, i militari, gli alpini, come succede in Italia, non bastano più, non bastano fare queste catene umane per tenere a freno questi tifosi, tra virgolette, a mio parere, imbecilli, che corrono contro i corridori e non lasciano i corridori, non lasciano lo spettacolo del ciclismo in salita. Si arriverà molto probabilmente a dover transennare tutte le salite e mettere ancora più polizia per far sì che i corridori abbiano lo spazio di fare la gara, perché in questi momenti, come è successo proprio dove è caduto Nibali, pensate, magari Nibali voleva in quel momento attaccare o voleva cercare di avvantaggiarsi rispetto agli altri corridori, ma non sarebbe riuscito, perché la strada era talmente piccola, tra le moto dell'organizzazione, le moto della polizia, i tifosi, le transenne e i corridori, non si riesce a fare la gara. Quindi è chiaro che secondo me i tre direttori dei grandi giri si dovrebbero mettere seduti a tavolino e decidere una strategia per i prossimi anni, perché così rischiamo veramente di creare qualche cosa che non va bene nel ciclismo e di penalizzare corridori come in questo caso è stato Vincenzo Nibali, che ha dovuto abbandonare il Tour quando era ancora in classifica, perché ricordiamo che Vincenzo Nibali era quarto in classifica generale, quindi poteva ancora pensare di vincere questo Tour o perlomeno di arrivare magari nei primi tre.
Ecco, ma allora a questo punto che cosa succede in classifica generale, considerando che mancava quello che sulla carta era l'avversario più pericoloso per Thomas, dato che Froome è suo compagno di squadra, abbiamo detto, non sta correndo nelle condizioni psicologiche ideali e probabilmente avrebbe a un certo punto anche rinunciato a sottrarre la gialla al compagno di squadra. Quindi chi può impedire a questo punto a Thomas di vincere il Tour?
Ma allora, guardando la classifica, l'unico al momento che può impedire è Tom Dumoulin, l'olandese, perché a 1,50 Chris Froome è 1,39 da Geraint Thomas e Dumoulin è 1,50, quindi c'è una differenza, diciamo, tra i tre di pochi secondi. Ci sono ancora tante tappe di salita, ricordiamo che c'è ancora una crono individuale il penultimo giorno di 31 km, quindi al momento questi tre, cioè Geraint Thomas, Chris Froome e Tom Dumoulin, molto probabilmente si giocheranno il Tour de France, anche perché il quarto, Primo Roglic, è a 2,46 e poi si va oltre i 3 minuti. Però sai, nel ciclismo tutto può succedere, una giornata no, la classica giornata che le gambe non ti funzionano e qua potrebbe veramente cambiare tutto. Diciamo che il Team Sky ha davanti, è una grande squadra, ha tantissimi uomini perfetti per la salita. Ricordiamo che negli ultimi chilometri il Team Sky ha sempre 3-4-5 addirittura corridori davanti al capitano, che in questo caso è ancora Chris Froome, anche se la maglia gialla è Geraint Thomas. Abbiamo visto Thomas lavorare proprio negli ultimi chilometri per Chris Froome, e quindi è uno squadrone molto forte. Tom Dumoulin dovrà cercare di attaccare in tutti i modi, però non sarà facile per lui attaccare un team che ha tutti gli uomini per la salita e che ha tutti gli uomini per far vincere, non si sa ancora, a Chris Froome o a Geraint Thomas questo Tour de France 2018.
Fabio, comunque noi lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, alle 5.30 della costa est d'Australia tutti i giorni sulla SBS TV viene trasmessa la tappa del giorno precedente, invece questa sera alle 20.30 in diretta la 14ª tappa. Dunque, cosa ci si può aspettare dalla tappa di oggi e soprattutto, Fabio, da quella di domani?
Allora, questo weekend ci riserva ancora un po' di salite, siamo ancora nelle Alpi, non siamo nelle Alpi più alte, ma siamo comunque sempre nelle Alpi. Nella tappa di oggi, che è la St. Paul Trois Châteaux di Emende di 188 chilometri, gli ultimi 80 chilometri saranno ancora un su e giù continuo. I corridori dovranno scalare il Col de la Croix Bertel, il Col du Pont Sazo, il Col du Mont Mira e la Côte de Croix per arrivare a Mende, quindi in salita. Ci sarà ancora tanta salita e qui mi aspetto chiaramente qualche attacco. Tom Dumoulin deve per forza attaccare, ma anche Roglic, Bardet, Mikel Landa, che sono dietro al duo della Sky, dovranno attaccare per cercare di mettere in difficoltà questo grande team e mettere in difficoltà soprattutto la maglia gialla. Per quanto riguarda la tappa del giorno dopo, la Millau-Carcassonne è una tappa interlocutore, ci saranno ancora dei colli da scalare, ci sarà il Pic de Noir che è posto a una quarantina di chilometri dall'arrivo, ricordiamoci che ci saranno 20 chilometri di discesa, quindi sarà magari una tappa per gli attacchi dell'ultimo minuto. E poi lunedì ci sarà il riposo prima dell'ultima settimana dove si arriverà ai Pirenei.
Non voglio metterti in difficoltà, Fabio, ma l'arrivo è proprio Carcassonne in centro città?
Carcassonne centro città, sì.
Mica quindi... male.
Bella...
Bellissimo.
Insomma, per chi non conoscesse, un po' una cittadina su uno sperone roccioso di Porvieto, per rendere l'idea. Non
ecco,
so.
Dio, il parallelismo è interessante, cioè, però sì, senso, una bella
proprio,
città.
Anche lì bisogna stare attenti, no? Ci saranno strettoie non indifferenti. Per...
Ah, dici gli angoli...
Sì.
Giusto.
Come al solito nel Tour de France ci sono un sacco di curve, un sacco di rotonde, quindi i corridori dovranno stare molto attenti, ma sai, arriverà un gruppetto di pochi, perché dopo la salita e tutta la discesa non arriverà il gruppo compatto sicuramente.
Saremo a vedere, a questo punto sarà ancora più interessante vedere intanto la tappa in diretta su SBS TV e poi eventualmente gli highlights il giorno seguente, come sempre alle 17.30. Noi continueremo a parlare del Tour de France, l'appuntamento con te Fabio è a lunedì prossimo, grazie per oggi.
Grazie a voi.
Ciao Fabio, grazie a te. Adesso una brevissima pausa e noi torniamo tra poco.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.